sono le 18, io sono Luigi Ambrosio e questo è l'Orizzonte qui a Radio Popolare. Adesso iniziamo con l'Iran, il nostro ospite è già collegato, perché insomma non si capisce se i mediatori, soprattutto quelli statunitensi, siano partiti per Islamabad, dove domani dovrebbe esserci l'incontro. C'è Trump che dice che non prorogherà il cessate il fuoco e non si capisce neanche più quando sia questo cessate il fuoco, perché il ministro pakistano, che è il mediatore che tratta tra Iran e Stati Uniti, ha detto che scade questa notte a mezzanotte. Quindi cosa succede? Poi i calcoli in realtà sono anche diversi, c'è incertezza su tutto insomma in questo momento, mentre oggi un'altra nave iraniana sarebbe stata fermata nel blocco navale statunitense a Hormuz. E poi adesso l'ultimo lancio di agenzia che arriva è quella della convocazione dell'ambasciatore russo in Italia da parte della Farnesina. Il governo è veramente molto arrabbiato, uno dice, per i morti civili, per i bombardamenti, per insomma, i crimini russi in Ucraina. No, non è per questo che viene convocato per una cosa comunque grave, perché questo conduttore televisivo russo che si chiama Solovyov, che è un po' la voce, il megafono del Cremlino, ha pesantemente insultato Giorgia Meloni durante la sua trasmissione, ne parliamo tra poco. Poi oggi naturalmente staremo su tante altre cose, questa sera il decreto stralcio, mi raccomando, segnatevi questa cosa, il decreto stralcio, questi sono i termini che vengono usati dalla politica. Che cos'è? È il tentativo di far digerire a Mattarella il decreto sicurezza, dove è contenuta quella norma che puzza proprio tanto di anticostituzionalità, per non darne un giudizio più ampio, ossia quella che paga sostanzialmente gli avvocati dei migranti che se ne ritornano a casa loro, che accettano il rimpatrio. Vediamo come cercano di metterci una toppa, se ci riescono. Intanto domani il DL sicurezza, fiducia al Senato, così come. Ma vi dicevo dell'ospite che è già in attesa, che si è sorbito tutta la mia scaletta, che è Nima Baeli. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, innanzitutto, questa cosa delle ultime ore, quando scade questa tregua? Questo cessate allora,
per quello che so io, dovrebbe scadere il 22 di aprile alle ore circa 4:55, da fra le 4 e le 5 ora pakistana.
E che italiana
verosimilmente sarà verosimilmente verso mezzanotte, l'una alle due.
Ma quindi tra poche ore?
Teoricamente sì.
Tra otto ore scade.
Sì, il ministro pakistano ha dichiarato questo orario. Poi bisognerà vedere, oggi Trump è stato particolarmente prolifico di Truth, di X, nella quale ha dichiarato appunto di essere, che sarà il fautore di un accordo molto superiore a quello fatto appunto da Obama, e ha attaccato appunto i vari giornali, sia il New York Times che il Washington Post, eccetera eccetera, per aver detto che lui avrebbe perso questa guerra, mentre in realtà lui avrebbe vinto questa guerra, avrebbe appunto, sarebbe in procinto di fare questo accordo storico. Per cui andiamo a vedere quello che sarà. Gli stessi iraniani al momento non hanno ancora mandato nessuno. Da quello che si dice, le due delegazioni dovrebbero arrivare domani mattina a Islamabad.
Eh sì, devono fare in fretta, perché Vance in questo momento è dato dalla CNN a Washington, partecipa a delle riunioni alla Casa Bianca oggi, quindi poi insomma il volo non è nemmeno così veloce. Adesso naturalmente quando Trump ha dichiarato questo primo pomeriggio italiano non ho intenzione di prollungare il cessate il fuoco, che lei Baeli ci dice scade tra 8 ore, immagino che non intenda che tra 8 ore ricominciano automaticamente i bombardamenti, sennò che ci vanno a fare a Islamabad.
Sì, anche perché in realtà appunto arriverebbero dopo,
esatto,
la fine appunto del cessate il fuoco. Noi abbiamo visto anche questa, diciamo, quest'altra nave che è stata fermata,
sì,
dagli statunitensi. Un elemento importante: nessuna di queste navi è stata fermata nello stretto di Hormuz. Gli americani sono ben attenti a non avvicinarsi a meno di 500 km dalle coste iraniane. Per cui in realtà queste navi vengono fermate nel Mar Arabico a buona distanza appunto dalle coste
In ogni
iraniane.
caso è un atto ostile.
Sì, è un atto ostile di cui però loro sono attenti a non rischiare di essere colpiti appunto
Eh beh,
dai
lì,
missili iraniani.
anche perché se accadesse una cosa del genere, potremmo dire addio a Islamabad, insomma, possiamo immaginare, Bailey.
Sì, e al momento in realtà appunto noi le dichiarazioni diciamo da parte iraniana sono state di inviare comunque una delegazione di secondo livello. Si reputa che la delegazione che comunque domani andrà a Islamabad non sarà del tenore del livello della prima delegazione che era stata mandata una settimana fa a parlare con Vance. E
Cioè
questo ci fa
chi ci va?
anche.
Chi ci va?
Al momento non sono stati dati i nominativi, ma è stato detto che sarà una delegazione minore.
Senta, anche
E
perché
questo
Baeli
appunto.
comunque anche sul fronte iraniano c'è un bel problema di coesione con i Pasdaran che continuano ad attaccare il presidente Araghchi, il presidente del Parlamento.
Ghalibaf e Rafsis hanno ricevuto appunto degli attacchi, ma in realtà quella potrebbe essere anche, a mio parere, una strategia negoziale. Per certi versi, diciamo, Pezeshkian, Ghalibaf e Rafsis rappresentano la parte dialogante, moderata, mentre invece i Pastaran, o meglio questa nuova generazione che dicevamo, che appunto ha preso il potere a seguito degli omicidi fatti appunto da Trump, portano avanti una strategia all'apparenza più oltranzista per cercare comunque di tirare su il prezzo. Quindi io in realtà non vedo in questi attacchi che sono stati detti un reale scontro all'interno della Repubblica Islamica, ma li vedo come una sorta di strategia concertata fra le due parti per cercare di arrivare a un fronte unito nei confronti delle richieste
Qual è la
statunitensi.
linea rossa che non può superare Teheran nella trattativa?
La linea rossa, Teheran ha necessità assoluta del fatto che le sanzioni vengano tolte e questo sarà un punto fondamentale. Un altro punto fondamentale sarà la capacità appunto dei missili balistici e ipersonici che si sono dimostrati essere l'elemento che ha al momento permesso alla Repubblica Islamica di resistere. Mentre invece, a mio parere, un argomento che potrà essere negoziato sarà l'intervallo temporale nel quale l'arricchimento potrà essere bloccato, che in realtà non è nulla di differente rispetto all'accordo tanto vituperato da Trump, ovvero il JCPOA, che a suo tempo aveva firmato la Repubblica Islamica con Obama.
Quindi stiamo parlando del 2015, 11 anni fa.
Sì.
Va
Sì, per
bene.
cui quando Trump dice non permetterò mai all'Iran di avere la bomba atomica, in realtà già nel 2015 più volte la Repubblica Islamica aveva dichiarato di non volere sviluppare un'arma nucleare e c'era anche la fatwa di Khamenei Senior che lo vietava, mentre invece oggi, paradossalmente, con l'uccisione di Ali Khamenei, assistiamo a una nuova generazione, appunto, sia di Pasdaran ma anche di clerici che potrebbero non essere più così nettamente contrari alla creazione di un'arma, di una testata nucleare.
Grazie Nima Baeli, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
A venire alle cose italiane, anche sempre legate naturalmente alla politica estera. Come vi dicevo, governo arrabbiatissimo con il conduttore televisivo russo Solovyov, che in effetti ci hanno ragione, perché ha pesantemente insultato Giorgia Meloni. La cosa più carina che le ha detto è fascista, ed è stato convocato l'ambasciatore russo alla Farnesina, l'ambasciatore Paramonov. Buonasera Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli.
Buonasera.
Allora, innanzitutto, chi è questo Solofiov?
Allora, Vladimir Solovyov è uno dei personaggi chiave della propaganda televisiva putiniana, forse il principale, diventato prima voce radiofonica e poi conduttore televisivo per puro caso, tra l'altro da posizioni abbastanza liberaleggianti. A partire dagli anni 2000 è sempre più schierato in chiave governativa, fino poi ad arrivare con l'inizio degli anni 10 a diventare una vera e propria pedina del sistema mediatico putiniano. È un imprenditore di successo, anche grazie agli appalti che gli vengono dati dal sistema di informazione e mediatico statale. E detiene, credo, ancora oggi il Guinness dei primati conquistato durante i primi giorni dell'invasione russa del 2022 per essere stato in onda per decine di ore ininterrottamente su tutti gli schermi. A un certo
Cioè, lei dice
punto
che
i
ha
russi.
battuto Mentana, è sicuro?
Eh sì, ha battuto Mentana perché si trova, era un po' un ettrino perché si trovava in onda sul PRV Canal, il primo canale russo, su quelli che sono i media russi online e sulla propria trasmissione YouTube. Quindi c'è stato anche questo. Quindi si sì, ha battuto essendo molto più odioso di Mentana, ovviamente.
Allora, fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia, poi un epiteto che non ripeto perché è un insulto di quelli, insomma, da strada, una vergogna della
Sì,
razza
tra l'altro
umana,
ha
il tradimento
sbagliato.
del
Tra
suo secondo
l'altro.
nome. Perché ce l'ha così tanto? Perché poi lui dice, Meloni ha tradito Trump, al quale precedentemente aveva giurato fedeltà, ma sai, cioè sta difendendo Trump, eh?
E ha tradito anche i suoi elettori. Questo è interessante perché il riferimento a Trump fa pensare a una cosa. Solovyov ha la doppia cittadinanza, ha cittadinanza israeliana e russa. Ed è sempre stato uno dei principali sostenitori della politica più, diciamo così, espansionista di Israele anche all'interno dell'opinione pubblica russa. Negli ultimi anni questa cosa è un po' venuta meno, però io credo che possa essere connesso anche a quelle che sono le prese di posizione del governo italiano, giunte ovviamente molto tardi riguardo a quello che succede, a quello che è successo con il contingente italiano in Libano, e potrebbe essere stata un'altra miccia, perché in realtà nel filmato dice anche che Giorgia Meloni ha tradito i propri elettori.
Quindi, se ho capito
Questo è
bene,
molto
professor Savino,
interessante.
Solovyov attacca Meloni quasi facendosi portavoce non solo del regime russo, ma anche degli Stati Uniti e Israele?
Probabilmente c'è anche questo elemento, più che degli Stati Uniti, di Israele, anche perché questo riferimento a Trump è molto interessante perché nelle ultime settimane, nonostante ci siano sempre tentativi, ci siano personaggi come Kirill Dmitriev che continuano a barcare di qua e di là l'oceano per trattare con gli americani, diciamo che l'atteggiamento verso gli Stati Uniti in Russia è un po' più freddo, anche perché l'Iran è un partner strategico di Mosca.
Certo. Grazie professor Savino. Buon lavoro anche a lei, buona serata.
Arrivederci, grazie.
Alle 18:15 mi ha raggiunto in studio Matteo Lefons. Buonasera Matteo.
Ciao Luigi.
Allora, la storia che tu stai seguendo per il giornale radio, ne parliamo qui adesso, è quello del caso di Moussa Jarrah, un cittadino del Mali che aveva 26 anni, che fu ucciso a Verona davanti alla stazione da un agente della polizia ferroviaria che gli sparò 3 colpi. Oggi è stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ma oggi è stata respinta l'inchiesta, la richiesta di archiviazione dalla procura. Quindi si va avanti. Oltretutto ci sono nuove ipotesi di indagine, anche inquietanti.
Sì, si continua a indagare. I legali della famiglia di Moussa Diarra hanno ottenuto la continuazione delle indagini e si indaga anche per depistaggio, perché c'è l'ipotesi che gli agenti della polizia abbiano in qualche modo alterato il corso delle indagini. Moussa Diarra è stato ucciso. È stato raggiunto da un colpo di pistola, ma ne sono stati sparati tre davanti alla stazione di Verona nel 2024, il 20 ottobre. E la storia è molto pesante perché è sintomo di un problema sociale, indipendentemente dalla legittima difesa o no, perché la procura aveva chiesto archiviazione per legittima difesa, per i legali non ci sono i requisiti necessari e quindi la reazione del poliziotto non è proporzionata al pericolo, anche se Moussa Diarra probabilmente aveva un coltello, però è un
Però tre
coltello,
colpi di pistola.
tre colpi di pistola, però dicevo che sintomo di un'emergenza sociale forte, perché Moussa Diarra, maliano, era un ragazzo che è venuto in Italia dalla Libia tramite barcone, quindi è arrivato a Lampedusa, poi è arrivato a Verona. Anni in cui non gli è mai stato dato il permesso di soggiorno, sempre con permessi provvisori, temporanei. Poi l'accoglienza finisce. Quando l'accoglienza finisce, si è ritrovato con un lavoro precario, appunto con permessi temporanei, con pochi soldi e senza un posto dove stare alla fine. Quindi si risulta che dal 2020 entrasse e uscisse dai dormitori, non aveva un posto fisso e questo lo ha mandato in crisi. Pare che soffrisse da anni di depressione e quindi al momento de dei fatti probabilmente c'era una fragilità, non era così lucido e quindi poi chiaramente è successa la tragedia che pare si potesse evitare perché cioè, pare ci sia stato un eccesso, no? Tre colpi sono sempre.
Sono 3 colpi. Beh, insomma, quello che hai descritto è la condizione di molti di questi ragazzi che vediamo in giro per le nostre strade, che arrivano, sono soli, insomma, soffrono anche dei problemi di questo genere. Senti, ma io volevo capire meglio perché l'ipotesi di depistaggio adesso.
Perché c'è la possibilità che siano state alterate le indagini. Non è chiaro quello che è successo davvero quel giorno, però pare che tra i filmati, le dichiarazioni subito dopo l'incidente, che erano tese comunque a difendere l'operato del poliziotto, possano essere state in qualche modo manomesse. O alterate o nascoste perché magari alcune dichiarazioni non sono uscite e quindi adesso le indagini continueranno e vediamo un po'.
Grazie Matteo Alefonso, ci sentiamo con te, ti sentiamo nel GR delle 19:30.
Grazie a te.
Ma le persone mica lo sanno come stanno, mica lo sanno dove trovano il coraggio per fare un figlio e poi proteggerlo dal peggio. Mica lo sanno cosa imparano da un viaggio, perché si fanno trascinare da uno sguardo o spaventare come cani a Capodanno. E tu ieri mi dicevi che non ti piacevi, che non ci tenevi più. Piangere al lavoro, poi riderne come fosse un gioco terribile. Piangere al lavoro, possibile, non ci sia altro modo per vivere. quando si lasciano alle spalle tutto quanto. Mica lo sanno cosa stanno costruendo dentro alle anime di quelli che hanno intorno, nei pochi spazi della vita di ogni giorno. E tu ieri mi dicevi che non ti piacevi, che non ci speravi più. Piangere al lavoro, poi riderne come fosse un gioco terribile. Piangere al lavoro, possibile, non ci sia altro modo per vivere. Cercando nel vuoto un limite, piangere al lavoro, possibile non ci sia altro modo possibile. Piangere al lavoro, poi riderne come fosse un gioco terribile. Piangere al lavoro, possibile non ci sia altro modo per vivere.
Minuti, saluto, ci ha raggiunti Renata Sarfati, tra le fondatrici della Libreria delle Donne a Milano. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Con lei vogliamo ricordare la figura di Lia Cigarini, che è morta ieri, il 20 aprile.
Ed ieri è stata, alle 20:30.
È stata una delle maggiori militanti del femminismo a Milano in quegli anni. Ci vuole raccontare chi fosse?
Certamente, beh, diciamo che era una figura veramente politica, perché intanto era nata nel Partito Comunista ed è stata segretaria della CGC a 20 anni, una delle più giovani e donne segretarie della CGC. Poi è passata al Manifesto, e poi era stata il Manifesto, appunto, il gruppo del Manifesto, per pensare appunto il movimento delle donne, che allora stava sviluppando anche negli Stati Uniti, un po' ovunque. E era uscita con un articolo sul Manifesto molto importante intitolato Il maschile come valore, da cui poi è nato proprio questa messa in discussione del maschile come misura del mondo, e sono nati da lì i movimenti di autocoscienza, la cosa più importante, diciamo l'invenzione più importante del femminismo, che ha veramente cambiato le nostre vite. Ecco, quindi lei, il suo pensiero politico, era una donna, era avvocata, giurista, e quindi ha lavorato molto anche in questo ambito professionalmente, e nell'ambito del femminismo ha anche fatto il gruppo lavoro molto importante, in cui si è messo appunto al centro il desiderio delle donne di entrare nel mondo del lavoro e anche di voler seguire anche altri interessi, come fare un figlio e occuparsi e quindi hanno chiamato questo, diciamo, questa cosa il doppio sì, e quindi è stata una cosa che ha coinvolto i sindacati, anche la FIOM, la CGIL. Quindi una grande ricchezza, diciamo, di pensiero.
Voi avete anche militato e lavorato insieme in quegli anni, stiamo parlando degli anni, gli anni 60, tra gli anni 60 e gli anni 70. È difficile oggi affermare questi temi. Quanto lo era allora?
Beh, allora diciamo, c'era negli anni 70, c'erano già i movimenti, ci stava cambiando qualcosa, però le donne hanno lasciato i gruppi e i movimenti per affermare, ed era allora era veramente una cosa molto inedita e stupiva, ed è stata ha avuto una forza rivoluzionaria straordinaria. Oggi è molto diverso, perché le donne hanno un po' introiettato la libertà. Noi abbiamo certamente introdotto questo concetto di libertà e non di emancipazione, e che questa è stata una delle forze del pensiero di Lia Cigarini, che poi si è sviluppato nei gruppi e poi con la Libreria delle Donne, che era un luogo aperto sulla strada e cui si oltre che pensare si faceva anche insieme delle cose. Oggi ci sono molte giovani che vengono, ragazze di 20-30 anni che si interessano e vengono e ci seguono, e questa è una cosa molto bella.
Come sta la libreria oggi? Quindi sta bene, funziona, ci sono molte attività?
Beh, le attività sono molte, naturalmente sempre come per tutte le librerie c'è sempre qualche problema economico, però funziona perché ci sono diverse generazioni che convivono, altra grande ricchezza, perché io sono vecchia e però faccio delle cose insieme a ragazze giovani e ragazze di diverse generazioni.
Ha anticipato la mia domanda, perché le avrei chiesto appunto se è possibile il dialogo tra generazioni così distanti.
Assolutamente, io mi dimentico a volte proprio di questa differenza dell'età, e quindi se uno viene in libreria veramente vede che insomma c'è questa è una vera ricchezza, e che poi anche partecipano e sono molto intelligenti, pensano, e quindi ecco questo.
Va bene, grazie, chiudiamo con questa nota di come la possiamo chiamare, di positività per il futuro,
di positività, di ottimismo e di libertà delle donne. E la ringrazio e vorrei veramente ricordare il lucido pensiero di Lia Cigarini e la sua grande anche simpatia.
Grazie Renata Sarfati della Libreria delle Donne, questo ricordo di Lia Cigarini che ci ha lasciati ieri. Una buona serata, sono le 20:28, tra poco ci sono le notizie di Popolare Network. Io lascio la linea prima alla pubblicità e poi al genere delle 18:30. Solo mi rimane qualche secondo per dirvi che gli avvocati, le camere, l'Unione delle Camere Penali è intervenuta sul tema di cui parleremo alle 20, cioè il decreto cosiddetto stralcio, che dovrà andare a modificare il decreto sicurezza che verrà approvato domani e poi nel fine settimana alla Camera con la fiducia, perché c'è quella norma che introduceva un compenso per gli avvocati che avessero convinto i loro assistiti stranieri a tornarsene al loro paese. La modifica non convince gli avvocati, dice non cambia nulla, quella norma va semplicemente cancellata. Pubblicità, notizie delle 18:30.
L'orizzonte delle
18:34.
Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa, e non mi interessa, che fastidio. E la vicina molesta, bussa alla porta, passa coi passi, che fastidio. E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza, e finché non passa, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. mani solo se sei dell'acquario. Strano, ti facevo proprio sagittario. La chiamo da l'India, Albania, Torino, per un piano tariffario. Nasi alla francese come fotocopia. Imparare a vivere con un tutorial. Passa premium, clicca qui, ascolta ora. 100 cover, bossa nova.
Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io,
se sono matta io. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò. Ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Che fastidio. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero. Scriverò ma sotto quel sorriso dico.
Io non so più cos'è normale. Un'allucinazione. Se sono matta io. 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 Se sono matta. Di meditazione, di respirazione.
Non posso sopportare
gli arrivisti, i giornalisti, gli alpinisti. Che fastidio. E poi i tronisti, presentati come artisti. Che fastidio. Oppure l'inno nazionale al piano paga. Gli F24 lo spam. Che fastidio, che fastidio, che fastidio.
Io non so più cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
Rientriamo alle 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Saluto il nostro prossimo ospite che è Giovanni Valerio D'Elia. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie.
È preside dell'Istituto Livia Bottardi di Roma. Allora, per chi non lo sapesse, Livia Bottardi è una delle vittime della strage di Piazza Fontana a Brescia del 1974. È anche, come dire, suo malgrado, visto che è rimasta vittima di quella strage, è morta in quella strage, la sua persona rappresenta una delle immagini iconiche, simboliche, drammatiche, no? Perché viene ritratta in una fotografia morente nelle braccia del marito. Lei è preside di questo istituto, siamo con lei questa sera perché sarebbe riprovevole di per sé quello che accade da voi, ma naturalmente c'è una sottolineatura ulteriore data l'intitolazione della scuola, cioè continui imbrattamenti con scritte e simboli nazifascisti. Che cosa sta succedendo?
Allora, guardi, diciamo da un po' di giorni c'è una scritta, più che giorni, sono diversi mesi, c'è una scritta però fuori dalla scuola che fa riferimento, che ha come dicitura Forza Nuova. E poi questi episodi di imbrattamento che ci sono stati recentemente hanno diciamo fatto venire fuori una maggiore attenzione anche da parte degli studenti, che devo dire si sono molto indignati per questo tipo di imbrattatura che si è verificata all'interno della scuola. Ecco, questo è quello che è successo.
Poi ce n'è stata, nonostante appunto, come lei dice, una mobilitazione degli studenti, queste scritte sono continuate, sono comparse di nuovo.
Sono comparse di nuovo, però gli studenti, devo dire, sono venuti qualche giorno fa da me per dare la loro disponibilità a rimuoverle qualora dovessero poi appunto reiterarsi come episodio.
Senta, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di studenti dell'istituto oppure di persone che vengono da fuori, secondo voi?
No, sono sicuramente persone che vengono da fuori, perché proprio gli studenti dell'istituto sono passati da me qualche giorno fa per chiedermi l'autorizzazione a rimuovere delle scritte indegne che però erano che sono posizionate al di fuori dell'istituto.
Ma secondo lei, e naturalmente ce lo siamo chiesti anche noi oggi pomeriggio qui in riunione di redazione, il fatto che l'istituto sia intitolato Livia Bottardi, che è una delle vittime della strage di Piazza della Loggia, non di Piazza Fontana, come ho detto prima, 1974 a Brescia, come dire, ha indotto gli autori di queste scritte ad agire, oppure magari manco lo sanno?
Guardi, io penso che ci sia una certa inconsapevolezza per quanto riguarda tutta la dinamica storica che peraltro l'Istituto ha affrontato diverse volte, anche la vicenda giudiziaria, che abbiamo avuto due volte durante la mia dirigenza scolastica, la possibilità di ospitare il dottor Magno Milani, che come sapete appunto il marito di Lidia Bottardi. E credo che ci sia da un lato un'inconsapevolezza, diciamo, da parte di chi esegue materialmente queste operazioni, e però chiaramente diciamo c'è qualcuno che probabilmente, anzi molto più che probabilmente, è a conoscenza del fatto che la scuola sia intitolata a Lidia Bottardi.
E questo secondo lei crea qualche problema a qualcuno?
Ma io credo di no, nel senso, se proprio devo essere sincero, nel senso che io per esempio negli ultimi 11 anni noi abbiamo ospitato diverse volte appunto personaggi, testimoni della stagione che riguarda le stragi, e tra l'altro 2 anni fa siamo stati proprio a Brescia in occasione del 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia. Quindi io credo che fondamentalmente mi augurerei che sia stato davvero un fatto casuale ed episodico, però se si dovessero reiterare, diciamo, questi episodi, sicuramente noi stiamo incominciando ad avere la guardia molto alta.
Guardia molto alta che consiste in che cosa?
Consiste magari nel segnalare anche al municipio di competenza il fatto che ci sono questi episodi reiterati di imbrattamento di muri, piuttosto che riproposizione di simboli che peraltro sono banditi dalla nostra Costituzione.
A proposito, io non l'ho chiesto, in che quartiere di Roma vi trovate?
Noi siamo alla Rustica, quinto municipio, diciamo una zona periferica, con una utenza che devo dire molto tranquilla per quanto riguarda gli studenti e le studentesse. Sì, ci sono degli episodi, diciamo, legati alla esuberanza giovanile, ma niente di particolarmente politicizzato, ecco, se proprio vogliamo metterla in questi termini.
Nella scuola o nel quartiere in generale?
No, all'interno, cioè, nella scuola sicuramente c'è la giusta attività da parte degli studenti e delle studentesse da un punto di vista politico. Ma
il quartiere come lo definirebbe da questo punto, dal punto di vista politico?
Guardi, dal punto di vista politico io, diciamo, adesso non ho i dati specifici, ma credo che ci sia una equiparazione, ecco, non vorrei essere troppo diplomatico, però per quello che posso io intuire, pare che ci sia anche un'equiparazione tra le varie forze politiche, insomma, sia per quanto riguarda uno schieramento che relativamente all'altro schieramento.
Grazie Preside per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie mille e buona serata.
Grazie. Giovanni Valerio D'Elia, preside dell'Istituto Livia Bottardi di Roma. Ci ha raggiunti lo storico Enzo La Forgia, buonasera.
Buonasera.
Senta, facciamo un gioco. Io adesso le leggo la dichiarazione di La Russa, il presidente del Senato, e lei me la commenta, però non gliela leggo tutta insieme perché è lunga, pezzo pezzo, ok? Allora, La Russa comincia così. Quando ero ministro della difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c'è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona. Fino a qui
tutto bene, un ministro è un ministro dell'Italia repubblicana, quindi rappresentante guardiano della Costituzione, va benissimo.
Ok, poi lui continua, c'è una virgola e dice: poi andavo al campo 10, dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale Italiana. Qui?
E qui inizia a complicarsi la faccenda, nel senso che ovviamente è legittimo che un privato cittadino vada a onorare chi vuole. Io penso che ne so, anche il figlio di un pluriomicida, semmai a novembre va a trovare il sepolcro del padre, credo, certo. Non lo so.
Eh beh, però lui continua e le viene incontro, perché dice: ci andavo in forma privata, perché secondo me era un momento doveroso di una pacificazione, che almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doverosa.
E anche qui, insomma, è un po' complicata la giustificazione, secondo me, nel senso che io sono un insegnante, quindi sono in qualche modo un servitore dello Stato come il Presidente del Senato, e mi hanno spiegato che in fin dei conti noi non dismettiamo mai il nostro ruolo istituzionale, la nostra funzione pubblica, quindi scegliere proprio quel giorno, che è una ricorrenza festiva, celebrativa del calendario civile nazionale, per fare un atto e un gesto privato, mi sembra, insomma, oserei dire quasi provocatorio. Ecco,
ecco, poi c'è l'ultima brevissima frasetta, no? Che conclude il messaggio complessivo del Presidente del Senato La Russa, sottolineo Presidente del Senato perché lui oggi, questo è la seconda carica dello Stato, cioè se non c'è Mattarella c'è La Russa, chiaro. Allora, l'ultima, tre parole: e lo rifarei. Considerato che è Presidente del Senato, sì, questo pesa.
Sì, pesa molto, e tra l'altro, ripeto, in una delle date che, come tutti i calendari civili, stanno a indicare, come dire, il luogo in cui una comunità nazionale si riconosce. Adesso fare tutti questi distinguo non è una novità, lo sappiamo, no? Avviene da moltissimo tempo. Mi stupisco che non abbia usato, io non ho letto la dichiarazione, la parola pacificazione, perché solitamente
quella che ritorna, ho letto, questo tormentone. Quella che gli ho letto è la dichiarazione di stamattina, quindi c'è di mezzo la pacificazione. Lui l'ha citata così, quindi: ci andavo in forma privata perché secondo me era un momento doveroso di una pacificazione e lo rifarei. Quindi lui insiste,
ecco,
con
probabilmente
la pacificazione.
Io adesso non ho il piacere di conoscere il Presidente del Senato, però probabilmente ha fatto male, come dire, i conti con la storia, perché la pacificazione c'è stata, che ne so, nel 46, quando c'è stata l'amnistia Togliatti, lo stesso anno di nascita del Movimento Sociale Italiano, c'è stata nel 1948, quando i primi deputati e senatori, anzi il senatore del Movimento Sociale Italiano, entrarono in Parlamento. Guardi, io proprio recentemente ho ritrovato il primo intervento sul tema del calendario civile che si svolse alla Camera il 25 maggio del 1949. Arrivò alla Camera, appunto, una proposta di calendario che era stata elaborata al Senato, e c'erano ricorrenze, come dire, religiose e civili, per le quali bisogna capire quando dobbiamo chiudere i negozi, quando dobbiamo chiudere i pubblici uffici, eccetera. Tutto filo liscio, a parte la discussione sul 20 settembre, che non fu riabilitata come festa nazionale, ma a un certo punto intervenne un giovane onorevole che si chiamava Giorgio Almirante,
sì,
1949.
Che era il segretario del Movimento Sociale.
Segretario del Movimento Sociale Italiano. E lui esordì dicendo che andava tutto bene il calendario, tranne quest'accidenti di 25 aprile tra le feste nazionali.
Accidenti,
e usò queste argomentazioni.
Sì.
Perché disse esplicitamente che, secondo lui, il 25 aprile è data di lutto per una parte degli italiani. Adesso, quella parte degli italiani a cui si riferiva è quella parte che è stata sconfitta dalla storia prima ancora che dalla politica. E ancora nel 1955, quando ci fu il decennale della Resistenza, e sia al Senato che alla Camera i rispettivi presidenti celebrarono con un discorso,
sì,
l'avvenimento e la ricorrenza. Tra l'altro alla Camera era Gronchi che fece un discorso molto, molto forte, molto importante, non trascurò di parlare nemmeno della dimensione della guerra civile, per intenderci. Ecco, alla Camera, per esempio, i deputati Missini non si presentarono. E in occasione del 25 aprile Almirante uscì con un articolo, un editoriale sul Secolo d'Italia, appunto la voce del Movimento Sociale Italiano, dal titolo esplicito: non è festa.
Però stiamo parlando, professor Laforgia, ricordiamolo, di che anno?
Siamo tra il 49 e il 55.
Okay.
Ma la cosa che ci deve inquietare è che non sono cambiate le argomentazioni.
Infatti, perché questo le volevo dire, allora, siamo nel 2026, quindi sono passati più di 70 anni.
Non abbiamo fatto lì. I conti con quello, certo, siamo ancora lì, siamo drammaticamente lì e non ci riconosciamo in un percorso che il nostro paese ha fatto e lo ha fatto attraverso la Carta Costituzionale. E in tutte le discussioni dell'Assemblea Costituente, in tutte le discussioni anche in commissioni relative agli articoli, soprattutto dei principi fondamentali, c'è sempre il riferimento costante che la nostra Costituzione, quindi la Repubblica che si sarebbe incarnata in quel documento, nasce come un forte momento di discontinuità. Fu lo stesso Aldo Moro, che allora era molto giovane, a dire che noi non potevamo fare una Costituzione semplicemente afascista, ma era naturalmente antifascista. Adesso, se ancora a distanza di 80 anni non abbiamo capito in che perimetro valoriale ci troviamo, e se non l'hanno capito, tra l'altro, quelli che rappresentano i massimi gradi le nostre istituzioni, questo è un bel problema.
Lei cosa fa il 25 aprile, professor La Forcia?
Io sono a Varese a partecipare alla manifestazione e poi ai discorsi ufficiali in palazzo e il pomeriggio, come ogni anno, vado a Milano e partecipo alla manifestazione milanese. Ma devo dire che qui a Varese il 25 aprile è già iniziato, nel senso che abbiamo un calendario fittissimo di appuntamenti che sono partiti già da un mesetto a questa parte, e ovviamente di diversa natura, e che continueranno ancora dopo il 25 aprile, appunto in una catena discorsiva continua che ci porterà al 2 giugno.
Questo perché lei fa l'assessore alla cultura, non l'avevo detto, al comune di Varese. Grazie per essere stato con noi, professor Enzo La Forgia. Buonasera.
Grazie a voi, buon lavoro, salve.
Le 18:52 si avvicinano le 19, lo sapete, c'è Metro Regione. Buonasera a Alessandro Braga.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
Interessantissima notizia di stasera.
Beh, direi di sì, tardive, deboli e poco efficaci. Cosa sono? Sono le misure antismog messe in campo da Regione Lombardia. Misure, appunto, deboli che hanno, secondo un esposto presentato dall'Associazione Cittadini per l'Aria, portato ad un rischio sanitario elevato, prevedibile ed evitabile. Proprio in seguito a questo esposto, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. L'accusa è omissione di atti di ufficio. Lo sappiamo quali sono le misure che vengono prese: limitazione al traffico, spesso parziali, spesso applicate solo a veicoli vecchi, gli interventi sul riscaldamento domestico sono arrivati con anni di ritardo, nel settore agricolo non parliamone perché sono state fatte sempre e solo su base volontaria queste restrizioni, insomma dei pannicelli caldi, quelli introdotti dalla regione. I rischi sono quelli che dicevo, l'esposto è arrivato, tra l'altro la nuova direttiva europea prevede norme ancora più stringenti, scende da 50 a 45 microgrammi per metro cubo la concentrazione, i giorni limite che si possono sforare dai 35 attuali scenderanno 18, figuriamoci, l'abbiamo sforato il 7 di marzo, i 35 giorni annuali, quindi la situazione è questa, respirate l'aria di Milano e della Lombardia e capite di cosa stiamo parlando. Noi abbiamo il telefono Gloria Pellone, che dell'Associazione Cittadini per l'Aria è la coordinatrice. Benvenuta Gloria.
Grazie mille, buonasera.
Ciao, allora io credo di aver riassunto magari in maniera un po' non precisissima la situazione. Voi siete arrivati con questo esposto anche perché dite non è un'emergenza improvvisa, insomma è una questione strutturale, non se ne può più.
Esatto, il punto di partenza è proprio questo, è una situazione nota, conosciuta dalla regione e dalla cittadinanza tutta, ma anche dal mondo scientifico della ricerca. I livelli di qualità dell'aria, i livelli di concentrazioni degli inquinanti nella qualità dell'aria lombarda e italiana in generale sono motivo di allarme da decenni e di attenzione da parte dell'Unione Europea. I risvolti sulla salute pubblica sono altrettanto noti, ci sono centinaia e centinaia di studi in merito, e quindi il punto di partenza è proprio questo: Regione Lombardia dal nostro punto di vista aveva tutte le carte per dover intervenire al più presto per ridurre le concentrazioni di inquinanti nell'aria nel più breve tempo possibile.
Senti, di fatto dite che il diritto a respirare aria pulita è un diritto, appunto, e deve essere fatto valere, e quindi vi siete mossi stavolta con un esposto.
Sì, sì, non è una cosa che diciamo noi, è un diritto costituzionalmente garantito, quello a respirare aria pulita e il diritto alla salute. In questo caso poi noi parlavamo anche di danni ambientali, perché l'aria fa parte dell'ambiente, quindi appunto sono temi che sono garantiti dalla Costituzione e dalla normativa in generale. E quindi c'era bisogno di un intervento forte. Noi abbiamo sempre cercato di far valere questo diritto in tutte le sedi, soprattutto amministrative finora. Riteniamo però opportuno provare ad accertare le responsabilità, se appunto ne verranno riscontrate, sul tema, perché, come dicevi all'inizio, le azioni messe in campo dalla Regione sono state tardive o addirittura controproducenti. Mi permetto di fare un appunto sul tema dei riscaldamenti, perché le misure non sono arrivate in ritardo, ma le misure sono state totalmente errate. Negli ultimi anni, per quanto riguarda il riscaldamento domestico, la Regione ha continuato a incentivare la combustione di biomasse. Ecco. In Lombardia e in Pianura Padana bisogna smettere di bruciare legna, pellet, biomassa in generale e passare ad un'alternativa come ad esempio le pompe di calore.
Gloria Pellone, grazie mille, tienici informati sul proseguo. Grazie, buon lavoro, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Da Palazzo Lombardia, Luigi, non è arrivata nessuna parola da parte dell'assessore, da nessuno. Oggi c'era il consiglio regionale, ho fatto un giro, ho sentito un po' invece le reazioni dei consiglieri d'opposizione, questo è Onorio Rosati di AVS.
All'interno della discussione sulla legge per quanto riguarda la qualità dell'aria, noi abbiamo sempre posto la questione del diritto alla salute da parte dei cittadini che vivono e abitano all'interno della nostra regione, e abbiamo sempre detto che le misure che venivano indicate dalla regione erano assolutamente insufficienti rispetto alla situazione di estremo degrado in cui versa la qualità dell'aria, soprattutto in alcuni territori della regione Lombardia, soprattutto per le emissioni legate agli allevamenti intensivi, alla produzione agricola, nelle grandi città per i temi legati alla mobilità su auto, ai tipi di riscaldamento che ci sono. Quindi avevamo sempre chiesto che ci fosse da parte di Regione Lombardia delle misure molto più stringenti e degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni che fossero molto più concreti e molto più misurabili anche nel medio periodo. La Regione Lombardia ha deciso invece di non colpire le lobby in questo caso degli agricoltori, degli allevatori, e ha introdotto delle norme assolutamente per noi non adeguate, ed oggi c'è questa presa di posizione da parte dei comitati di cittadini che presentano un esposto, poi vedremo naturalmente l'esito giudiziario, ma sicuramente è un segnale politico molto importante che va valorizzato e che va raccolto.
Era Rosati di AVS, Onorio Rosati di AVS, ma Alessandro Braga, grazie, con te a 19.45 Metro Regione, tra pochissimo c'è Esteri, vi ricordo solo tra le 20 e le 20 e 30 questo pasticcio del decreto sicurezza col decreto stralcio per la norma che potrebbe essere anticostituzionale, ma che secondo gli avvocati delle camere penali anche la toppa è quasi peggio del buco.